Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Bentrovati, gentili radioascoltatori e gentili radioascoltatrici. Qualche mese fa osservavo dei bambini ad una festa di compleanno. Erano in un prato che giocavano liberamente. Potrebbero aver avuto 4 anni. A un certo punto, una bambina, per gioco, si è buttata per terra. Immediatamente gli altri bambini che erano con lei hanno fatto lo stesso, buttandosi a terra ridendo. Dopo un altro po', un bambino di questo gruppetto si è messo a correre verso un albero e dopo che era partito, dopo qualche passo, si è voltato per vedere se gli altri lo stavano seguendo, come se si aspettasse che gli altri facessero come lui, che lo imitassero, come era successo un attimo prima con l'altra bambina. Uno fa una cosa, gli altri imitano. Tanti giochi di bambini sono basati su questo meccanismo di imitazione. Quando giocano a fare la famiglia, i bambini, uno fa il papà, uno fa la mamma, lì non fanno altro che imitare i loro genitori. L'effetto a volte è comico perché ovviamente imitano guardando con i propri occhi. Quindi capita che mettano in evidenza aspetti a cui gli adulti danno poco o nessun peso, che invece per un bambino hanno molto senso. È utile guardare i bambini perché sono molto più trasparenti, lasciano vedere meglio alcune dinamiche che poi non è che scompaiono. Anche gli adulti giocano, fanno giochi un po' più noiosi forse. O meglio, non sempre riescono o ritengono utile divertirsi come un bambino. A che gioco stai giocando? Potrebbe chiedere un adulto ad un suo collega. Riconosce che c'è un gioco, probabilmente uno di quelli in cui qualcuno viene fregato. Ecco, in questo senso, nell'età adulta sopravvive meno la dimensione divertente del gioco, o è più difficile da riconoscere. Ma del gioco parleremo un'altra volta. Oggi vorrei fare un passo indietro sull'imitazione. E riguardiamo un attimo a cosa è successo ai bambini dell'inizio. Faccio quello che fa l'altro. Dei bambini si sono buttati a terra, lo faccio anch'io. Perché non è solo che una bambina si butta a terra e tutti la seguono. Magari io bambino non ho neppure visto chi si è buttato per prima. Ma c'è qualcosa per cui dal fare una cosa da soli diventa un'attività di tutti. La dimensione sociale è fondante per la vita delle persone, non mi stancherò mai di dirlo. È impossibile parlare di una persona senza dire qualcosa della sua interfaccia con l'altro. Provate a descrivere voi stessi con una parola, o a descrivere un caro amico o un'amica, con una parola sola. Quasi sicuramente sarà un aggettivo che ha qualcosa a che fare con il rapporto con gli altri. Timido, affidabile, disponibile. Ma questa dimensione sociale non esisterebbe senza il rovescio della medaglia, cioè Da una parte imito, dall'altra mi aspetto che gli altri mi imitino. Il bambino corre e si volta a vedere se lo stanno seguendo. Vuole fare qualcosa insieme agli altri. Il gioco, anche quello libero, è la prima palestra dove si impara a fare qualcosa insieme agli altri. Gli adulti è più difficile accorgersene, ma lavorano nella stessa maniera. Imitiamo e ci aspettiamo che gli altri ci imitino. Siamo sempre molto ricettivi quando siamo in interazione con un'altra persona. Non ce ne rendiamo conto perché ci viene spontaneo. E non si tratta ovviamente di fare il verso a quell'altro, di fargli un'imitazione plateale. Siamo adulti, siamo in grado di andare più sul sottile. Ad esempio, è stato dimostrato che le persone che durante una trattativa riescono ad assumere velocemente le movenze, il modo di parlare, un po' l'inflessione magari dell'altro, sono venditori più bravi, concludono più affari e spuntano prezzi più convenienti. È come se l'altro gli concedesse più fiducia, eppure l'altro è uno sconosciuto. Che cosa lo convince a spendere di più o a fidarsi che sì, l'auto effettivamente non ha difetti, quindi il prezzo, dai, ci sta? Forse proprio riconoscere un po' di se stessi nell'altro, o almeno nella condivisione di qualcosa, o di appartenenza alla stessa tribù. Usa le stesse parole, parla come me, parla la mia lingua, fa le stesse espressioni. Fare qualcosa insieme prevede il dare fiducia all'altro in qualche misura. Il bambino impara imitando, l'adulto lo sa e fa in maniera di essere più facilmente imitabile. In questa maniera il bambino impara una quantità di cose che è incredibile. Ma si imitano anche due partner. Le coppie più stabili, si è visto, sono quelle che negli anni hanno uniformato alcuni atteggiamenti. Anche qui alcune forme di maniera di parlare, di fare le cose. Come avviene questo di solito con l'assestamento di un imitarsi reciproco? Assestamento che poi è solo apparente perché l'imitazione è un processo dinamico, sempre in divenire. L'imitazione non è mai copia perfetta. Se imito l'espressione di chi mi sta di fronte, potrà anche essere similissima, ma sarà sempre fatta dalla mia faccia, un corpo diverso. Quindi c'è sempre un'azione trasformativa nell'imitarsi. Pensiamo di nuovo ai bambini che si imitano le boccacce. Nel copiarle, nell'imitarle, l'altro ci mette sempre il carico, esaspera la postura della bocca, la smorfia diventa sempre più esagerata. Ma questa trasformazione nell'imitazione c'è anche quando questa non è volontaria, perché quasi sempre non lo facciamo apposta ad imitarci. Lo facciamo per comprenderci meglio, per comunicare meglio, per assestarci sul piano dell'altro, per realizzare la nostra natura cooperativa di persone. Imitiamo anche la natura. Creiamo oggetti che si ispirano a quello che vediamo. Abbiamo creato colonne dopo aver visto il fusto degli alberi. Abbiamo fatto le piramidi che richiamano la forma delle dune. Abbiamo disegnato, dipinto, fatto sculture. Dalle pitture preistoriche alle fotografie, tutte queste forme di arte sono imitazioni. E anche qui c'è l'elemento di trasformazione, connaturato all'imitazione, che non è copia del reale. L'artista, capace o incapace che sia, mette se stesso dentro l'opera, non può, ma nemmeno vuole che sia uguale a quello che vede. E questo vale anche per le pitture preistoriche. Sappiamo dagli archeologi e dagli storici dell'arte che alcune simbolizzazioni e semplificazioni non erano perché non ci sapevano fare, ma precise scelte stilistiche. Poi ci sono le imitazioni delle imitazioni, i falsi d'arte. E qui si aprirebbe un capitolo interessante che non abbiamo il tempo di approfondire, quindi vi lascio con un pensiero che a me incuriosisce molto. Spero anche voi. Se io faccio la copia uguale di un quadro, supponiamo che abbia questa capacità che assolutamente non ho, una copia talmente ben fatta che è indistinguibile dall'originale, avrebbe lo stesso valore? Non economico, intendo artistico. Ecco, a questa domanda la maggior parte degli italiani risponde che no. L'originale è l'originale, la copia è un'altra cosa, una riproduzione. Carino poi che per la musica si usi la parola riproduzione in un senso diverso, ma non molto distante. Si prende lo spartito e lo si risuona. Ad ogni modo, la cosa curiosa è la risposta che dà la maggior parte dei cinesi alla domanda di prima. Vale più l'originale o la copia? Ecco, pare che per loro la differenza tra imitazione e originale sia poco sensata. È una distinzione che per loro non è significativa, non ha senso. Tanto che del celebre esercito di terracotta, che è una serie di statue che riproduce un esercito antico cinese a grandezza naturale, ne esistono varie riproduzioni e molte persone le vanno a visitare senza fare alcuna differenza se sono quelle antichissime oppure le copie, purché siano fatte bene. Ma ora il nostro tempo è finito e io devo salutarvi. Vi ringrazio della gradita compagnia e vi aspetto qui per la prossima puntata dei Sempreverdi.
Sempre verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.